inseguendo una bolla nei mari del sud. Aggrappati a una rotta nei mari del sud.
Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No, non scoppierà.
Stavolta davvero, davvero è diverso. Questo è un nuovo paradigma e nessuno di loro voleva star fuori. Nessuno voleva fermarsi per primo.
Invece era una bolla come le altre. In questi giorni, dopo il crollo, si parlerà di corruzione, disonestà, ma io posso testimoniare
che non era questo il problema. Piuttosto siamo stati giocati dalla nostra stravagante follia, dalle nostre manie di grandezza.
Gli dèi volevano distruggerci. Come prima cosa ci hanno infettato con una virulenta, strana forma di pazzia.
Inseguendo una bolla.
Bentrovati da Michela Daghini, felice di presentarvi il nostro ospite oggi, una figura monumentale del teatro di narrazione fin dagli anni 70, quando è nato questo genere di spettacolo, è autore e interprete di storie di forte impatto civile, ha scritto pagine importanti della storia del teatro, si è fatto testimone e portavoce della memoria collettiva raccontando il cambiamento della società. Lui ha rielaborato e attualizzato una forma di comunicazione antica come quella del racconto orale per portarla al grande pubblico, sul palcoscenico e con memorabili dirette televisive, una per tutte il Vaillant, con oltre 3 milioni di spettatori inchiodati allo schermo, costruendo questi monologhi basati spesso sul grande giornalismo d'inchiesta, dal racconto per Ustica a Bhopal o a Parlamento Chimico sui disastri ambientali in India e quelli degli impianti chimici di Marghera, accostandosi sempre anche alle più rinomate testate come Report su Rai 3, testate di inchieste internazionali. È arrivato al Teatro Sociale di Bellinzona ieri, in replica questa sera, con lo spettacolo Sani. Chi conosce il suo lavoro sa che è un'espressione usata per salutare nella Valle del Piave. Un saluto, un augurio e un viatico. Marco Paolini, Sani, e benvenuto.
Grazie. Non dagli anni 70, Michela, perché io ne ho 67. Se avessi cominciato nel 73 sarebbero 50 anni di carriera. Cioè, voglio dire, avrei cominciato verso i 13 anni. È meglio immaginare che almeno una decina d'anni dopo ho cominciato a fare...
23?
Ma insomma, negli anni 80, prima c'è il rodaggio.
Ma il famoso episodio dell'infortunio che ha portato all'idea di intraprendere il percorso del racconto, quando avvenne?
Beh, quando incominciai a raccontare una storia perché intorno al 1984 a Torino, 85, mi feci male durante le prove e siccome non potevo muovermi cominciai a parlare. Prima ero stato muto, facevo il mimo.
E quello fu la grande svolta.
Qualcuno dice sì che Paolini, belle parole, cioè parlo tanto sul palcoscenico, sì, perché per cercare le parole giuste uno magari deve decantarle, deve lavorarci sopra, ma è come suonare, cioè... Si va in cerca di un suono fatto di parole che non è soltanto di significato, ma è di gusto, no? Per cui ci vuole un po' di tempo per trovare il proprio sound.
Beh, comunque tra la fine degli anni 70 e l'84 non ci sono tantissimi anni, quindi insomma comunque...
Vabbè, dai.
Siamo lì. Una bella accoglienza quella... che ha trovato ieri sera al Teatro Sociale di Bellinzona. Era una bella sensazione?
Sì, bellissimo. Il Teatro Sociale ha una misura umana e sei vicino, letteralmente vicino, e questo rende in qualche maniera il diaframma sottilissimo, no? Tra platea e palcoscenico, per cui non occorre alzare la voce. Noi usiamo i microfoni semplicemente per equilibrare il suono degli strumenti, delle voci cantate con le voci parlate, ma non ce ne sarebbe bisogno perché tutto è a dimensione proprio del live stretta. E quindi comunque i microfoni vanno usati con parsimonia, perché se uno alza il microfono poi non sente più la reazione delle persone giù. Nella musica sul palco c'è l'inferno, perché i musicisti vogliono sentirsi bene, e quindi in qualche maniera quell'esigenza prevale sull'altra. A teatro, se usi l'amplificazione, devi tenerla bassa, perché se tu ti estranei, fai un sacco di suoni bellissimi sul palco, non senti più quello che succede di sotto. Ma nella musica quello che succede in sala può essere un disturbo. Il teatro è essenziale, perché se,
è linfa. Cioè,
insomma, con chi stai parlando è tutto più collegato, insomma.
Certo, è linfa. Ieri sera c'era lo scambio di energia, si sentiva, infatti era in crescendo, e il bis è stato ancora più forte, più potente, se possiamo dire così. Infatti poi lei si è avvicinato al pubblico, si è seduto sui gradini ed era davvero tra di noi, diciamo. È arrivato al Teatro Sociale e tornerà questa sera con la seconda replica. Lo abbiamo detto, una grande accoglienza. Io ringrazio anche Fabio Bosin, regia tecnica audio, e Yuri Tuena invece per le belle immagini e la regia video di questa puntata. Del raccontare storie ha fatto la sua arte, e le parole le sa usare molto bene. Forse ricordiamo che il teatro di narrazione è forse la formula più essenziale del teatro, che è quella che ricordo nei primi album che lei ha presentato anni fa. Era un attore, una lampadina e una sedia. E questo teneva il pubblico per 2 ore ad ascoltare storie.
Sì, quando io ho cominciato a raccontare storie, in realtà ci stavamo entusiasmando per un altro tipo di linguaggio. Era il momento, io ho iniziato a raccontare storie nel momento in cui partivano i videoclip e la musica diventava qualcosa che si guardava. Ricordate Thriller di Michael Jackson, gli effetti speciali, e dunque diventavamo bulimici, avevamo bisogno di queste immagini. MTV proponeva come modello di giovinezza una carrellata di immagini montate con un ritmo che il cinema ancora non aveva mai osato immaginare, dove tutto era fatto di frammenti. Nella televisione italiana in quel momento una trasmissione cult diventa Blob di Enrico Ghezzi, poco dopo. Che cosa fa Blob? Prende le schegge di tutte le trasmissioni e le rimonta insieme, costruendo nuovi significati. È un divertimento, no? Fatto di briciole di pollicino sparse in giro. Il significato te lo fai tu, perché ogni frammento sta per conto suo, e le pubblicità che diventano da pubblicità che raccontano, come che accompagnano, via via diventano pubblicità che colpiscono, quindi dove il brand viene a volte mascherato, nascosto, perché il messaggio è di lato, si creano stilemi, quelli dei profumi, quelli delle auto, tutto è fondato sulla chiavano civiltà delle immagini. I sociologi e i filosofi scrivono di questo, no? Dunque in quel momento andare con il racconto e dare fiducia al racconto, ma sembra una follia, in realtà non c'era nessuna consapevolezza di, diciamo così, di movimento, non era un'estetica contrapposta all'altro, ma la scoperta che a teatro succedeva che raccontando una cosa si produceva un significato, perché, e questo io l'ho compresi perché ebbi la fortuna verso la fine, nel 1981, di conoscere Wim Wenders e di avere un seminario con lui. Eravamo in 8 e avevamo per 3 giorni Wim Wenders tutto per noi. E lui raccontò i segreti del suo mestiere. Non era l'unico, era un seminario con fior fior di maestri. C'era Grotowski, c'era uno sceneggiatore italiano, Ugo Pirro, c'era il direttore dell'Istituto Pontificio di Predicazione, che ci spiegava quali sono i segreti dei grandi predicatori. Quindi varie tecniche di narrazione messe a confronto. E Wenders fu estremamente chiaro e anche intimo nel raccontare il suo percorso, le sue necessità, e ci spiegò quello che secondo lui era in quel momento il significato di questo linguaggio che stava diventando così comune. Vi ricordate che nei film di Wenders all'inizio c'erano sempre i televisori accesi, anche se a volte c'era soltanto la nebbia di fondo, il ronzio, la cosa? Era proprio un'estetica. E lui disse appunto che in un momento in cui i frammenti diventano i protagonisti della vita, chiunque sia in grado di legarli insieme e dargli senso diventa Dio. Perché tu prendi schegge di telegiornale, schegge di pubblicità, schegge di videoclip, schegge e vivi di schegge e vai, non hai più una sintassi. Chiunque fosse capace di produrre una sintassi, di mettere ordine nel caos, diventava il demagogo. E negli anni successivi in politica i demagoghi sono quelle persone che hanno raccontato in modo semplice la complessità, semplificandola a proprio vantaggio. Ora, raccontare a teatro in qualche maniera significava affrontare il problema di mettere in fila, in ordine le cose. Adesso non so se siamo al tramonto della civiltà dell'immagine. Di sicuro il trend, per esempio, dei podcast, cioè delle storie che si ascoltano, degli ascoltatori in macchina, sembra quello che attrae di più. Bisogna riraccontare tutto, diventano tutti narratori, diventano narratori giornalisti, diventano narratori storici. Ciascuno, a un professionista viene richiesto di essere un narratore. Trovo interessante tutto questo, non do un giudizio, personalmente non mi sono mai cimentato in quella strada, perché per me il corpo è importante. Cioè, capisco che la voce serve, però tutto quello che faccio io in teatro parte da un'azione fisica che si fa tra te e le persone che hai davanti. La dimensione della performance, di quella roba lì, per me conta ancora tanto.
C'è una fisicità centrale nel suo lavoro, anche se la scrittura...
Non nel mio, nel teatro importante. In generale. E quindi anche quando si parla di teatro di narrazione, non è senza il teatro. È qualcosa che si fa dentro le regole del teatro.
Lo spettacolo di ieri magari lo raccontiamo, è un susseguirsi, un'alternanza di racconti e di canzoni, sempre secondo questo stile, con una fisicità, un'interazione anche con il pubblico, di emozioni, di sguardi, di espressioni e sempre un filo autobiografico che porta avanti questa narrazione. Anche questa è la sua cifra, c'è sempre stata una componente autobiografica, c'è la memoria che viene portata e proposta a chi arriva a teatro.
È così, anche se a volte la sento come una zavorra.
Perché?
Perché se fai l'attore sogni di dare voci e corpo a 1000 personaggi e non solo a 1000 storie, mentre invece se fai il narratore come faccio io, abitui le persone a diventare tu il filtro della storia, quindi ti metti in scena, perché questo aiuta a trovare la chiave, ma poi fai fatica a toglierti e le persone a te chiedono di salutarli, di presentarti. Non è che quando si apre il sipario la gente pensa di incontrare un personaggio, pensa di incontrare il nome e cognome di una persona. È diverso. A teatro normalmente l'attore dovrebbe sciogliersi dentro qualcos'altro. Quindi, per carità, va bene, ci ho costruito un lavoro, ma è una gabbia che a volte sta stretta e da cui provo a uscire, ma poi ci ritorno.
C'è anche un aspetto molto bello, che è vivo lo spettacolo, perlomeno i suoi spettacoli sono vivi e hanno una loro evoluzione. Lo spettacolo Sani che ho visto ieri sera non era lo stesso spettacolo Sani dell'anno scorso al Piccolo Teatro di Milano. Alcune parti magari scompaiono, altre vengono valorizzate, altre nuove arrivano, si aggiungono, quindi è davvero una creatura viva.
Perché noi abbiamo fatto il rodaggio al Piccolo Teatro di Milano prima di venire qui a
Bellinzona.
Si fa sempre così, si comincia dai teatri più piccoli e poi si va dove...
E noi lo apprezziamo moltissimo.
È normale, no? Nella storia di uno spettacolo di cambiare. A volte peggiorano, a volte migliorano, ma non si può mai garantire allo spettatore cosa vedrà. Cioè, ogni sera sta per sé. Ieri sera era... magico, e su stasera, chi viene stasera a Bellinzona, non posso garantire niente.
Scopriamolo insieme. Si parte dai temi della crisi climatica, questioni sempre più centrali nella sua opera, Marco Paolini, che hanno ispirato anche il successo televisivo La fabbrica del mondo, assieme al filosofo e scienziato dell'evoluzione Telmo Pievani. Perché ha deciso di fare delle tematiche ambientali la sua priorità nella produzione artistica? In realtà è un filone che lei percorre, lo abbiamo accennato all'inizio, da sempre: le grandi catastrofi ambientali, la giustizia sociale legata spesso all'ambiente, come il disastro del Bhopal in India o il porto di Marghera. È un filone che l'ha sempre interessata, ma che adesso ha raggiunto una sua priorità, centralità. Cosa è successo?
Cos'è successo? Bisogna, almeno nel mio caso, bisogna distinguere, no, tra le cose che ti colpiscono e quelle che riesci a padroneggiare. Cioè, un conto è un fatto, un conto è una storia. Non è che automaticamente, parlando di un fatto, si racconta una storia. Bisogna costruirla una storia. Per cui succede sempre qualcosa che ti mette a contatto e ti fa appassionare a un fatto, perché hai trovato un punto di vista e vedi una possibilità di trasformarlo in testimonianza, racconto, ballata, eccetera. Io non lo so perché certi argomenti mi interessano o mi prendano di più. Non è un calcolo da farmacista, non è una questione di neanche economica. Diciamo che quello che attrae sono le sfide. Cioè, la letteratura teatrale è fatta di storie di uomini. Se tu devi raccontare una storia di metri cubi, la letteratura ti gioca contro e tu ti chiedi: ma si può raccontare una storia di metri cubi o di cloruro o di vinile monomero o di radiofari? Certo, perché dietro ci sono degli uomini, quindi tu devi occuparti. Non capirai mai bene come funziona la sintesi del cracking del cloruro di vinile monomero, ma la vita degli uomini che hanno a che fare col cloruro di vinile monomero e la ricerca della biochimica o della chimica organica che produce poi le plastiche, le sostanze di sintesi, è una materia che attraversa, ha dei cortocircuiti che passano di qua o di là. Siamo seduti davanti a un tavolo rivestito di plastica, utilizziamo tecnologie di luci LED che derivano dalle applicazioni dalla conoscenza delle applicazioni della meccanica quantistica, il laser e quant'altro, eccetera. Ora, alcune di queste cose di per sé sono affascinanti se riesci a raccontarle bene. Di sicuro uno non le associa né al teatro né alle commedie o alle tragedie, perché lì si parla di sentimenti, si parla di persone, si parla di personaggi storici, la storia magistra vite. Ma perché, voglio dire, perché l'ingegneria biologica non può essere magistra vite? È una specie di svista. Cioè, chi fa un mestiere come il mio, sicuramente se non ha una formazione scientifica non se la fa a una certa età, ma può essere curioso e interagire con chi fa ricerca scientifica e provare a capire. La fatica che fa lui per provare a capire deve ricordarsela se poi tutto questo si trasforma in una storia, perché non puoi dare per scontato che la gente sia interessata all'ingegneria biologica.
C'è un grande lavoro di documentazione, c'è sempre stato. Comunque.
C'è un po' di lavoro di documentazione, ma soprattutto poi bisogna far sì che le storie si incanalino attraverso dei meccanismi in cui noi le riconosciamo come storie, perché altrimenti uno fa teoria, oppure uno fa comizi, uno fa lezioncine. Tutta roba che dà fastidio, cioè se non riesci a tradurre, a inserire i meccanismi della drammaturgia, delle cose che uno si ricorda, a cucirle insieme sulla scena, è inutile che tu abbia delle ambizioni di parlare di cose importanti. Cioè, più alta è la posta, più alta è la tua responsabilità di giustificare il prezzo del biglietto. Dal mio punto di vista, io da questo punto di vista sono spietato.
Ovvero?
Ovvero io non giustifico, io non faccio teatro, non ho mai lavorato sulla base di un finanziamento statale.
In questo senso.
Sono 22 anni che ho una società che sta in piedi sulle sue gambe. Quindi se io ho delle paturnie, esiste una parola più volgare per dire questa cosa, e ne voglio mettere in scena, e questa roba riguarda solo me, io fallisco. Ho 8 persone che lavorano in questa struttura, che fanno cinema, che fanno documentari, che fanno televisione.
Tra cui Michela Signori, la salutiamo.
La mia compagna
e produttrice
di una vita e con cui condividiamo tutti i progetti. Però voglio dire, io forse sono nazional popolare perché ho un approccio apparentemente easy alle cose. Probabilmente perché dentro la mia testa c'è l'idea che non sto facendo letteratura, non sto facendo arte, sto facendo un mestiere. Io per tutta la vita ho fatto il mestiere del teatrante, di quello che racconta le storie. E diciamo così, quello che è successo ieri sera è la normalità. Quando non succede vuol dire che ho sbagliato io. E secondo me il teatro, per non doversi porre troppi problemi di come sopravvivere al cambiamento generazionale, eccetera, ricambiare il proprio pubblico, svecchiarlo, eccetera, eccetera, deve produrre un po' di empatia, un po' di emozione, qualcosa che alla fine ti resti addosso almeno una mezz'oretta o forse un po' di più. Se non succede, se fai una bella cosa in cui tu sei stato molto zen, se vuoi, ma dall'altra parte
se non succede
un cristallo
qualcosa
di vetro, nel mio caso non torni più a farlo la seconda volta in quel posto. Quindi in qualche maniera io baratto, sono un grande mercante di emozioni e di cose, e anche quando utilizzo le informazioni scientifiche, le elaboro, lo faccio perché mi sono detto, ma l'edizione, ma perché non si può riuscire a fare questa cosa qui? La sfida è affascinante.
Ci sono poche parole sintetiche che lei ha usato ieri sera nello spettacolo che mi hanno colpito profondamente, e le riassumo a memoria. Le persone intelligenti comprendono la situazione, non si spaventano, ma colgono la sfida. Questo riassume un po' l'anima, la visione e l'idea potente che c'è al centro del suo lavoro adesso.
Beh, non solo le persone intelligenti, perché per esempio io l'ho capito.
C'è da dire che il suo teatro, che affronta tematiche sempre molto urgenti, molto importanti, molto serie, però
ma
ha
no,
sempre
ma ci si diverte
aspetto.
Anche perché sennò è
esatto.
Dai,
Ironia c'è sempre e si sta veramente bene a teatro, con coscienza, con cognizione di quali sono le difficoltà del mondo, ma con anche il sorriso e anche una leggerezza che aiuta a elaborare il tutto. Quindi come elabora queste poche parole che sono potenti? È l'idea poi della fabbrica del mondo.
Insomma, è un messaggio detto così, distillato. Se mi dà 2 o 3 orette potrei provare ad articolarlo, ma altrimenti è meglio lasciare il mistero, perché uno dice, questa roba qua cosa ha detto?
Cosa avrà voluto dire?
Avrà lanciato un messaggio, ma io non sono il Papa e neanche Greta. Quando lanci un messaggio di fiducia o un messaggio di sfida, un conto è se tu vuoi fare il leader da grande. Io no, grazie. Cioè, io da grande ci sono già, sono già arrivato, sono nella metà che scivola della vita. E dunque...
Perché già girava negli anni 70.
Ancora. Cioè, mi sta facendo passare per un... cioè, quando lei ha detto monumento, eccetera, eccetera, intende dire che sono di gesso? Comunque sia, ho iniziato a fare pratiche quando dice lei, è vero, negli anni 70, non voglio, ma adesso cerco di ridurre la quantità di messaggi e di produrre più storie, nel senso che non mi piace spiegare le intenzioni. E quindi anche nelle interviste sono a volte imbarazzato, perché il fatto di occuparti di certe cose genera l'attesa che tu sia davvero una persona intelligente che pensa delle cose profonde, ma non è
sempre
così.
E non vuole deluderci.
No, è che davvero, cioè, gli attori non sono dei filosofi, rimettono in circolo le cose che altri hanno pensato, ma magari non sanno di farlo. Poi sono i critici e gli spettatori che vengono a vedere lo spettacolo e dicono: ah, interessante quella cosa che lei dice così perché l'ha detta Tizio Caio nel suo libro, Cacciari, per esempio. Tu guardi l'interlocutore e dici: ah beh, certo, Cacciari l'ha detto. Tu non hai letto Cacciari, però in quel momento scopri che hai detto una cosa che ha detto Cacciari. Se qualcuno non ti dice che cosa stai facendo, non sempre gli attori lo sanno.
C'è comunque un'idea molto forte che è legata all'ecologia, all'idea di un superamento dell'antropocentrismo, quindi l'uomo non è il centro del mondo, non può sfruttare il pianeta all'infinito, non può utilizzarlo unicamente come una risorsa, occorre un ripensamento di stili di vita, di convivenza con le altre forme del vivente. C'è un'idea molto bella che è quella della cattedrale, questa ce la racconta, che ricorre nello spettacolo e anche poi in tutta la sua opera, anche nella fabbrica del mondo di cui adesso ci parlerà.
Michela, l'uomo non è al centro del mondo, ma neanche la donna. Le dirò una cosa che è sicuramente politicamente scorretta, ma I'm sorry, non è una questione di genere e non è nemmeno una questione di trend. L'antropocentrismo è legato anche a concezioni religiose, che al modo di assorbire tutta una tradizione di, diciamo così, di esperienza in cui noi pensiamo di essere in grado di cambiare il mondo. Poi studi i nematodi, come fece Darwin, i vermi. E Darwin, prima di parlare della teoria dell'evoluzione, si occupò a lungo dei vermi che formarono le meravigliose colline del Kent. Perché adesso arriva, quando questo inverno strano, che ogni tanto smolla, per cui arrivano queste giornate, tu ti accorgi che tra l'erba si formano quei nodini e sono i vermi che hanno sentito il caldino, vengono fuori, cominciano a lavorare. Se li lasci fare, se non rulli il tuo prato, i vermi te lo sollevano tutto, non stanno mai fermi. Quanti ce n'è di vermi sottoterra? Io pensavo che a casa mia non ce ne fosse vermi, per carità, io, per Dio, io lo tengo pulito il mio giardino, che ci fanno i vermi nel mio giardino? Sono ovunque, come i microbi, come le cose. Non siamo gli unici ad agire per trasformare il mondo, i microbi pesano più di noi, è una delle prime affermazioni dello spettacolo. Non è che io queste cose le so da sempre, magari qualcosa ho studiato a scuola, ma la consapevolezza di come queste cose si legano alle nostre storie l'ho maturata dopo. Nel momento in cui ti rendi conto che Riccardo III aveva, mentre raccontavamo la sua storia, intorno a sé anonimi miliardi di microbi che in qualche maniera disegnavano il terreno su cui lui faceva le sue battaglie, hai un altro punto di vista per fare Shakespeare, se vuoi. Ora, questo è il mio lavoro adesso. Il mio lavoro adesso è non semplicemente dire la visione antropocentrica è finita, per cui dobbiamo pensare all'ecologia. Perché questa roba qui la sentiamo tutti i giorni e non capiamo cosa vuol dire sta roba. Cioè noi siamo pieni di nuovi principi che contraddicono quelli che abbiamo studiato sui libri di scuola. I libri di scuola della generazione che c'è adesso utilizzano parole, concetti che nei nostri non c'erano. Noi le impariamo dai nostri figli o dalla comunicazione dei giornali di National Geographic o di una trasmissione come questa o da libri che sono molto interessanti, ma tutto questo non ha fatto strato, nel senso che esiste e i posti chiave del nostro mondo sono occupati da persone che hanno studiato su libri dove queste cose non c'erano. Quindi o uno comincia a farsele per conto suo, le assorbe in qualche altra maniera, oppure non possiamo dare per scontato che queste cose siano un patrimonio comune. Allora, cosa faccio io? Io evito di dire antropocentrismo, ma racconto una storia in cui la visione del mondo con l'uomo al centro è bilanciata da qualcos'altro. Ti metto dei dubbi. Ci serve un pacchetto di storie, di strati su cui appoggiare una nuova visione, perché noi non possiamo avere a che fare con un terreno troppo solido, tipo il cemento, tipo l'asfalto. Abbiamo bisogno di fare come i vermi, di smuovere la terra, il nostro terreno dentro. Tutto questo per me e Pievani, per Pievani e me, coincide con quello che abbiamo chiamato il pensiero dei costruttori di cattedrali medievali. Le cattedrali venivano impiantate e poi realizzate in tempi lunghi. Le persone che cominciavano a costruirle morivano e lasciavano il lavoro, la continuazione del lavoro ad altri. Il tempo medio di costruzione di una cattedrale medievale è un secolo, no? Facendo la tara. E dunque sono quattro generazioni che si susseguono alla costruzione dello stesso progetto. Dunque i padri non lo vedono finito, ma nemmeno i figli, forse i figli dei figli o quelli dopo ancora. Dunque esiste il concetto di lungo periodo. Devo incominciare qualcosa, è come l'albero, no? Come chi progetta giardini, parchi, sapendo che non potrà sedersi all'ombra dell'albero, ma forse suo figlio potrà sedersi all'ombra. L'albero che uno pianta è piccolo, non farà ombra per molto tempo. Il concetto di transizione ecologica, di circolarità, di sostenibilità e tutte le parole mantra di cui ci circondiamo, se non producono un disegno che uno vede, diventano slogan. Avendo visto negli anni 70, quando ero ragazzo, come si sono usurati gli slogan, quando le ideologie si frantumano, resta questa polvere, se non trasformi le parole in disegni, si consumano. Questo deve fare chi fa un mestiere come il mio. Stimolare, perché lo fa l'arte nel suo insieme, e chi ha il privilegio di fare l'artista ha l'occasione di cimentarsi con queste cose. Però lo deve fare cercando di uscire dall'ambito stretto del suo lavoro. Cioè non va bene fare solo Shakespeare oggi se fai questo mestiere. Non va bene solo la letteratura. Non va bene il Novecento e basta. Non va bene mettere insieme i classici e basta. Oggi, se uno non prova a mettere il naso dentro culture diverse, diciamo, a rompere le griglie tra l'umanesimo e il pensiero scientifico, se non giochiamo su questi tavoli misti, non inventiamo disegno.
E infatti quello che lei sta facendo è portare questo teatro, questo pensiero, queste riflessioni anche fra la gente, perché la Fabbrica del Mondo, adesso ne parliamo, nasce come produzione teatrale, televisiva, una Babele di linguaggi diversi, la comunità del mondo scientifico, esponenti del panorama internazionale del mondo scientifico, ma anche della letteratura. E alla fine della produzione poi però non è finito, perché in realtà ha superato i confini del piccolo schermo e adesso raggiungete persone che sono interessate a queste tematiche per uno scambio, per costruire, per discussioni. Quindi torniamo alla Fabbrica del Mondo, per chi non l'avesse visto, che era un progetto molto impegnativo. Telmo Pievani e Marco Paolini a svegliare le coscienze, dare degli input, dare degli stimoli, delle visioni, delle suggestioni?
Non lo so se... Allora, nella comunicazione decide chi riceve il messaggio, non chi lo scrive. Quindi quello che è passato dall'altra parte dello schermo è il messaggio, non le nostre intenzioni. Di sicuro per noi è stato uno sforzo impegnativo, di quantità, di concezione di un format, che una volta che è stato varato ci è servito a imparare delle cose, per cui non lo replicheremo mai più così com'è stato. Passando attraverso, lei l'ha già detto, per esempio passando dalla televisione alla dimensione live, nei teatri, non solo con degli spettacoli ma con degli incontri, con una formula. Per esempio, noi facciamo degli incontri slow. Sì, vorrei salutare Carlo Petrini, ma quando uno dice slow pensa al cibo. Ma guardate che, per esempio, adesso ci siamo abituati al fast nella comunicazione orale. I podcast devono essere rapidi, hanno degli standard, delle misure precise. La comunicazione TED, che è molto trendy, è una comunicazione che ha dei tempi contingentati, dagli 8 ai 15, forse qualche minuto in più per i big, i master. Due volte ho fatto dei TED nella vita, ho sforato tutte e due le volte.
Non avevamo dubbi.
Scusate, ma io... Per me la questione... non sopporto i festival in cui ci sono 200 eventi contingentati di 45 minuti uno dopo l'altro e bisogna correre, e questo è un modo bulimico di comunicare. Anzi, penso che sia l'equivalente del supermercato. Allora io voglio il mercato rionale, voglio la bottega. Perché io una volta, come nei grandi musei, non so se voi riuscite a fare il tour di tutti i quadri, io dopo 20 quadri sto fisicamente male. Cioè...
Troppa roba.
No, ma io davanti a un quadro sento delle robe. E se ne passo troppi, le cancello in fretta e le sostituisco con altre. Io me le voglio far durare.
E quindi slow perché...
Slow vuol dire che non puoi far tutto, intanto. E quindi se tu hai una proposta bulimica, cerchi di adeguarti perché ti si sta proponendo un consumo dell'evento culturale. Dunque una logica di eventi. Ma gli eventi sono fuochi d'artificio. Avete presente, uno guarda e a un certo punto arrivano i tre botti e è finito, wow. Dove sono i prossimi? Non è così che funziona, non resta niente. Sembra il web. Appena uno si mette a fare ricerca su qualcosa, si distrae immediatamente con 100 altre cose. La velocità, non è una critica bigotta, sto solo constatando il fatto che ogni volta che devo mettermi a fare una ricerca devo stare molto attento a non disperdermi, perché ho migliaia di proposte e suggestioni. L'attenzione è sviata, non guidata, nei meccanismi della rete, perché lo scopo è tenermi là il più possibile. Questo è dichiarato dalle piattaforme. E non è un ragionamento etico il mio, è in generale un ragionamento pratico. Se ho bisogno di usare il web non per passarci del tempo, ma per trovare delle cose, devo stare attento a non starci più del dovuto perché mi sta distraendo. Allora, se io devo parlare con delle persone e dobbiamo trovare un modo di usare dei linguaggi, il mio modello di riferimento non possono essere i supermercati. Questa è la fabbrica del mondo adesso. Un tentativo di focalizzare, non perché noi siamo più bravi di altri, per carità, cioè lo fanno in tanti, c'è un'attenzione in generale su queste cose, se ne parla, si parla, ok. Per me, per noi è più importante trovare come se ne parla che non cosa.
E quindi questi incontri slow come sono?
Come gli spettacoli, cioè pochi effetti speciali, pochi ospiti, possibilità di ascoltare le stesse persone più volte. Magari c'è un keynote che introduce un argomento e poi delle repliche. Non persone che fanno dei monologhi una dopo l'altra, ma persone che rispetto a una cosa che è stata detta iniziano a dialogare tra di loro. Ah, il talk show? No. Il talk è un'invenzione della televisione in cui se non si litiga non c'è interesse. A volte anche delle persone che non sono, diciamo così, in disaccordo, eppure possono costruire un dialogo che in qualche maniera dà un grado diverso di approfondimento ad una cosa. Io sento il bisogno di questo, di ascoltare delle persone che mi facciano nascere delle domande e magari poi scopro che la domanda gliela fa quell'altro e mi sento gratificato di non essere l'unico cretino che non aveva capito. Ma gran parte delle cose di cui stiamo parlando sono piene di parole che in teoria tutti capiamo perché sono trendy, ma poi sotto non riusciamo a disegnarle. Fatemi il disegnino.
Ma quindi se lei dovesse farci il disegnino adesso?
È brava sta giornalista, ma è un po' vaga la domanda, ma potrei fare il suo? No, il disegnino della fabbrica del mondo, se vuole, in questo momento è il disegno di una nuvoletta in cui siamo immersi a cercare di chiederci come le domande, le sfide dell'agenda 2030 possono essere prese sul serio, perché le COP, le comunicazioni degli scienziati, i dati, le comunicazioni della politica non riescono granché ad appassionarci. Ha ragione Greta che dice bla bla bla, ma d'altra parte non possiamo semplicemente tutti dire beh, questa è una generazione di falliti che ha rovinato il pianeta, i giovani hanno ragione, fuciliamo tutti gli anziani. Potrebbe essere una soluzione, ma spero che non venga praticata. E dunque è chiaro che non è vero che, rispetto alla fabbrica del mondo, non è vero che nuova generazione uguale buono, cattiva generazione uguale pessimo. Luoghi comuni. Ce ne sono tantissime parole che diventano luoghi comuni, no? Transizione green. Trasformare i luoghi comuni avendo chiari quali sono i beni comuni e far vedere nel disegnino il vantaggio di un bene comune, in un momento in cui però quasi tutta la nostra vita dipende da qualcosa che apparentemente non è comune, è mio, è privato. Allora, noi sappiamo che la condivisione, l'accesso, come dicono, no? Possono costituire fonti di benessere, eccetera. Ma se non vedo il disegnino, continuo a pensare che devo comprare. E non ne vengo fuori. Chi pensa delle robe confuse come quelle che sto pensando io, di solito fa bene a non dirle alla radio. Per cui, in generale, se io provo a fare uno spettacolo, si vede se sono ancora in confusione o no. Ma tutti siamo in confusione all'inizio, quando cominciamo a balbettare in mezzo a queste cose qui. E io spero che finisca presto questa intervista per non aumentare la mia confusione.
Ricordo anche che nella Fabbrica del Mondo c'era un team di altissimo livello, perché erano le più grandi voci della comunità scientifica.
Non le più grandi, però ce n'era.
Beh, c'era insomma alcune, chiaramente, c'era David Quammen, c'era
Chomsky, siamo riusciti ad avere non
c'era Chomsky,
sì.
Linguista, intellettuale, anche lui un numero uno insomma del pensiero, che peraltro lui lanciava in fondo la sfida. Lui diceva: in realtà il cambiamento è possibile, bisogna volerlo, e in qualche modo anche la sua visione, Marco Paolini, ho l'impressione, segua questa via, perché lei dice che l'attivismo deve essere un attivismo duro che deve partire dal basso, perché se aspettiamo segnali dalle istituzioni e dalla politica non c'è più tempo. Questo è quello che lei sostiene, dobbiamo agire nel nostro piccolo per quello che possiamo, ma...
L'abbiamo
subito
fatta a Chomsky la domanda: hai più fiducia nei movimenti bottom up o comunque bisogna costruire dei meccanismi top down, cioè che quindi coinvolgano in primis le scelte politiche? Chomsky ha detto: sono convinto che bisogna arrivare a dei, diciamo così, a dei codici, a delle leggi, a dei provvedimenti top down, ma sono abbastanza convinto, dice, che non avranno nessuna urgenza se non c'è una forte spinta bottom up, da sotto in su. Ora, nessuno di noi si illude che i movimenti bottom up, da sotto in su, possano cambiare le cose, ma senza di quelli di sicuro non cambiano.
Tra le varie riflessioni che sono state proposte, quella della cattedrale, che appunto è bellissima e che si rifà peraltro a un racconto di Carver, l'idea di questa, ci diceva appunto, di una cattedrale di cui non vedremo la fine, perché la vedranno le nostre generazioni, speriamo, però bisogna iniziare a costruirla subito, perché altrimenti non c'è più tempo.
Ma la metafora della cattedrale è qualcosa che uno vede, appunto, no? Se invece io penso separatamente al problema dell'auto elettrica, del risparmio di acqua, del fatto di non mangiare carni, della necessità di ridurre il consumo di suolo, di piantare alberi, dov'è il disegno? Cioè, si tratta di una serie di azioni da Boy Scout, per cui parlarne a teatro è quasi imbarazzante, no? Perché bisogna... Scusate, ma è mille volte più attraente Gomorra, che parla di malavita, dove ci sono delle storie forti e dei cattivi cattivi. Una storia di Boy Scout, a meno che tu non faccia un cartone di Walt Disney, non ti dà molta carne su cui lavorare. Quello è il disegno. Cioè costruire delle storie, costruire delle cose in cui poi dei comportamenti, delle azioni impattanti, in qualche maniera si colleghino non alla paura, come la paura che generano i racconti sui futuri distopici, no? Alla Wells, cioè le rappresentazioni del mondo che dà National Geographic, quando tu vedi spettacolarmente la caduta di un iceberg e l'orso polare che dice: e io non arriverò alla pensione, no? Allora non ne posso più di raffinate visioni, magari in slow motion, del consumo di ghiaccio o di queste cose, perché Hollywood sta trasformando il riscaldamento climatico in uno spettacolo di effetti speciali. Manca il disegno. Il disegno è qualcosa che ti trasforma da spettatore in attore, senza bisogno di chiacchierare tanto. Mi pare di averlo detto in tanti modi. Ma se Michela volesse che io parlassi di questo, io preferirei non usare altre parole, perché si inflazionano. Quando dico disegno, intendo disegno di una cattedrale, sì. Intendo dire di un pianeta nel quale sia ancora possibile costruire non soltanto vita biologica, ma le cose migliori che abbiamo messo nella nostro essere animali sociali. Il mio mestiere non è una cosa essenziale. Il teatro è una roba inutile. Si fa solo perché dà gusto. Ecco, la riproduzione biologica, sessuale, è un atto necessario, ma il sesso è un'attività che dà gusto e che muove intorno a sé dimensioni, così come...
Anche l'arte.
L'arte, la politica, la ricerca medica, non è tutto essenziale.
Ma questo era per dire?
Per dire che in generale, se non si fa il disegno di un mondo che viene, che è diverso da questo, se non cominciamo a disegnare un mondo in cui qualcosa di diverso da questo, in cui, non so, io faccio in comune con altre persone il consumo di energia, in cui le acque diventano, per esempio...
Siamo quasi in conclusione.
Sì, allora faccio solo una domanda. Quanto pesa un metro cubo d'acqua, Michela?
Che domanda a tranello.
Sì.
Non lo so.
1000 chili.
Eh sì, è vero.
Ci siamo messi d'accordo. Si chiama tonnellata. È uno standard, è una convenzione. Un metro cubo d'acqua pesa 1000 chili. Ci è voluto un po' di tempo per trovare le misure standard fisiche internazionali. Alla fine l'abbiamo deciso. Quanto vale un metro cubo d'acqua? Non ci siamo ancora messi d'accordo. Su questa domanda essenziale alla vita ci sono due tipi di risposta. Uno è lo decide il mercato. Due, l'acqua è un bene comune, dunque il suo prezzo e il suo valore, cioè il suo valore non è determinato dal prezzo né dal mercato, ma da qualche cosa che abbiamo deciso tra di noi. Entra nella sfera della cultura, che è una seconda natura. La battaglia per decidere quanto vale un metro cubo d'acqua è urgente, dal momento che una crisi idrica senza precedenti nei prossimi 40 anni cambierà il nostro approccio biologico alle stagioni, alla vita, e tutto ciò che ci sta intorno sarà lì a guardare, visto che noi potremmo far qualcosa.
Va anche detto che questo spettacolo non ha un tono moralista.
Io sì, invece, vero?
No, no, che l'idea non è quella vi insegniamo la vita. L'idea di questo spettacolo e ciò che ne emerge, la percezione, la fruizione di chi va a vederlo è avere idee, spunti, riflessioni, suggestioni, e poi a volte sono le suggestioni che ci cambiano la vita, intuizioni, no? È un po' questa la formula alla fine.
La formula comunque non si inventa, è antica, e la funzione di questo, che è il teatro, e la funzione di tutto questo e renderti partecipe del fatto che anche quelli accanto a te stanno andando in sintonia su quella cosa. E dunque è ancora possibile essere animali sociali. E se ce l'hai questa opportunità e la butti via, ritornando in una sorta di agorà silenziosa in cui tu sei il centro del mondo, in quella visione antropocentrica.
Non è piaciuta quella definizione, non la dirò mai più.
No, va bene, perché quando diciamo antropocentrica in realtà dovremmo dire iocentrica, perché adesso siamo arrivati anche a quella degenerazione in cui, siccome la tecnologia ti costruisce un mondo ciuccio intorno a te, come diceva la più grande profeta e profetessa del nostro tempo, che era la testimonia della campagna della prima telefonia mobile in Italia, una modella australiana, e questa pubblicità io non la capivo all'epoca, ma da quando ho uno smartphone è vero che ho tutto intorno a me e anche una distanza che può essere enorme tra me e gli altri. Tu vai a teatro e non è così, c'è un cerchio, questa cosa deve continuare. Il compito dell'arte è sostituire il vuoto mefitico che la politica sta lasciando nel mondo.
È serissimo in questa intervista.
La situazione è seria, io posso anche tornare ai miei toni, ma la condizione patologica della politica, che non è in grado di darci il disegno di lungo respiro, fa immaginare che esista un vuoto. In natura i vuoti vengono riempiti.
Marco Paolini, è stato davvero un grandissimo piacere averla.
Non invitatemi mai più.
Grazie a Yuri Tuena, che ha curato le immagini e la regia video, a Fabio Bosia per la regia audio, a tutti voi cari ascoltatori che avete ascoltato Marco Paolini. Lo ricordiamo questa sera al Teatro Sociale di Bellinzona per la replica alle 20:45. C'è ancora qualche biglietto e poi ci sarà a Bergamo al Pala Kreberg domani. Marco Paolini,
grazie,
sani e buon lavoro. Grazie.